Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Buongiorno Vladimir, ma io vorrei ringraziare naturalmente il nostro ospite. E col nostro ospite voglio ringraziare anche Dini, perché ha voluto proprio che si parlasse di questo argomento e ha invitato il dottor Alfredo Goddi. Di quale argomento vogliamo parlare? Vogliamo parlare oggi di intelligenza artificiale nella diagnostica per immagini. E io, Dini fa, ma cosa presenti? Dico solo questo, che ho scritto. È un tema molto particolare, nuovo, se ne sente parlare, però è inutile che commenti. Lasciamo parlare il dottor Goddi e cercheremo di capire cos'è questa intelligenza artificiale e che cosa serve. Mi fermo qua, mi fermo qua. Vai, Dini.
Dottor Goddi, prima di parlare dell'intelligenza artificiale, io volevo stare in tema di pandemia, perché ho letto un articolo che mi è piaciuto e le volevo chiedere questo: nelle polmoniti virali post-Covid, voi come centro medico SME, come vi comportate? Quale tecnica diagnostica usate? Considerando che sono pazienti a grande rischio in quanto hanno una ridotta capacità ventilatoria a causa di possibili cicatrici?
Innanzitutto, buongiorno a tutti, vi ringrazio come al solito per ospitarmi nella vostra rubrica in ambito della salute. E, niente, entriamo sì, subito nel tema di questa domanda. Voi sapete, così da quello che si legge anche sui giornali, che il Covid ha diversi tipi di presentazione, alcuni sono completamente asintomatici, altri pazienti invece hanno dei problemi respiratori seri. Non per niente alcuni finiscono, no? Addirittura in rianimazione, dovuti a che cosa? Dovuti a queste polmoniti, diciamo, interstiziali che hanno una caratteristica che si chiama multifocale, vuol dire che ci sono tanti diversi focolai infiammatori nell'ambito del polmone, cosa che ovviamente limita poi la funzione respiratoria e se questa infiammazione è molto vasta, in effetti gli scambi di ossigeno si riducono al punto che uno può rischiare la vita. E questi focolai infiammatori poi devono ovviamente regredire e il polmone dovrebbe tornare al suo stato originale. Purtroppo, a seconda dell'entità del danno infiammatorio che il polmone ha subito, possono residuare dei danni anche permanenti o dei danni che possono poi migliorare invece grazie, non so, ad esempio a una fisioterapia respiratoria. Ecco, nell'ambito di questo, diciamo, la tecnologia, è venuta ad aiutarci. Perché? Perché, facendo delle acquisizioni del torace con, la TAC a bassissimo dosaggio, con dosi che ormai sono leggermente superiori a quella di una radiografia convenzionale del torace, si riescono ad ottenere che cosa? Si riescono ad ottenere dei dati volumetrici del polmone, quindi vedere quant'è il suo volume rispetto a quello che ci aspetteremmo per l'età di un soggetto o rispetto a quello, ad esempio, di un esame precedente che il paziente aveva fatto, dal quale siamo in grado di ricalcolare anche il volume polmonare e vedere se c'è stato un cambiamento. Ad esempio prima del Covid e dopo il Covid, quant'è la perdita di volume dovuta al Covid, ma soprattutto ci sono dei software che analizzano la densità del polmone e alla fine sono in grado di dirci di questo polmone quant'è la percentuale di cicatrice residua che è rimasta o quant'è il danno di, ad esempio, enfisema. Cos'è l'enfisema? È un aumento, diciamo, del contenuto d'aria che si crea nei polmoni dovuto alla rottura di alcuni alveoli, dovuti ad esempio all'infiammazione o anche ai sistemi di ventilazione che vengono usati in rianimazione e che cercano di portare più pressione, no? Più ossigeno all'interno del polmone per far sì che il paziente vada avanti a respirare. E ovviamente ogni cosa ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, a volte queste pressioni possono rompere i piccoli alveoli e si creano queste situazioni di enfisema. Ecco, questi software ci danno valore numerico, proprio in percentuale, ci dicono, non so, che il paziente ha il 5% di fibrosi, cioè cicatrice, residua, o il 20%. E è chiaro che questo tipo di informazione cosa fa? Fa sì che poi si possa andare a indirizzare il recupero funzionale del paziente grazie ad esempio a una fisioterapia respiratoria. E la cosa, diciamo, che ci ha colpito è che pazienti che hanno avuto una sintomatologia respiratoria a volte non così importante e che sono addirittura, qualcuno che è rimasto a casa, non è stato ricoverato, oppure pazienti che sono stati ricoverati ma che non sono finiti poi alla fine diciamo nelle unità di rianimazione, si portano dietro dei danni residui con tessuto cicatriziale. E se questi pazienti non sanno di aver subito questo danno, ovviamente non si sottoporranno a una fisioterapia respiratoria, cosa che poi un domani li può danneggiare, però, perché in presenza di un ulteriore processo infiammatorio che può venire negli anni a venire, indipendentemente, diciamo, dal discorso Covid, è chiaro che si potrebbero trovare in una situazione svantaggiosa di fronte a un altro processo infiammatorio. Ecco, quindi qui la tecnologia veramente ci ha dato un impulso importante. Perché? Perché poi, dando dei valori numerici, è possibile sempre un confronto nel tempo. Si esce dalla soggettività dell'operatore che legge le immagini di queste metodiche diagnostiche.
Ecco, allora, Giorgio, io non ho presentato bene il dottor Alfredo Goddi, ma ormai tutti lo conoscono perché è direttore sanitario del centro medico SME Diagnostica per Immagine, si trova in via Pirandello 31 a Varese e continuo a dire vicino al campus. È giusto? Va bene? È abbastanza. Ecco, ma quello che ci interessa, abbiamo chiamato te perché? Perché oggi si parla molto di questa intelligenza artificiale. Ma di che cosa si tratta esattamente?
Allora, facciamo una premessa. Diciamo che l'intelligenza artificiale sta lentamente invadendo la nostra vita. Ci sono delle cose di cui non ci rendiamo nemmeno conto, che ormai diciamo, sono basate su questi algoritmi. Poi vediamo cosa sono gli algoritmi di intelligenza artificiale. Molte delle funzioni dei nostri cellulari sono in effetti controllate dall'intelligenza artificiale. Gli stessi, diciamo, assistenti vocali, tipo Alexa, giusto per non fare nomi, che ci sono in casa, lavorano tutti con algoritmi di intelligenza artificiale. Un esempio di intelligenza artificiale sono, non so, il fatto che tu oggi fai una ricerca su internet e scrivi vacanza ai Caraibi, dopo 3 giorni ti compare tra le pubblicità il programma dell'hotel ai Caraibi. Ecco, sono tutte cose, sono gestite da sistemi di intelligenza artificiale, e questi sistemi di intelligenza artificiale si stanno espandendo anche a cose molto più complesse, come è l'ambito della medicina. E è chiaro che, visto dall'esterno, uno dice sì, ma che vantaggi abbiamo sostanzialmente ad applicare l'intelligenza artificiale in medicina? Questo penso che sia la domanda che ognuno di noi si fa e che, a cui cercheremo di rispondere, insomma, in questo nostro colloquio. Quindi per adesso lo lasciamo come un punto di domanda e se volete diciamo meglio che cos'è l'intelligenza artificiale. No? L'intelligenza artificiale non è altro che un sistema di algoritmi, cioè di formule matematiche che vengono utilizzate per programmare dei computer perché facciano queste operazioni in modo sistematico, indipendentemente, diciamo, dall'apporto umano. Il computer, cioè, sapete anche voi, è tra virgolette un animale stupido, non ha di per sé una sua capacità intellettiva. Quindi dietro all'intelligenza artificiale ci sono sempre degli umani che semplicemente hanno avuto la capacità di creare questi programmi per far sì che il computer svolga delle funzioni di per sé molto complesse, che ad un umano costerebbero tanta fatica e tanto tempo, e che invece il computer può svolgere in modo molto metodico, guadagnando tempo rispetto a quello che potrebbe fare un, diciamo, un qualunque umano.
Quindi, dottor Goddi, l'intelligenza artificiale ha delle capacità evolutive,
ecco,
sviluppa previsioni, arriva a risultati.
Sì, i sistemi di intelligenza artificiale hanno una capacità evolutiva, cioè continuano a migliorare grazie all'apprendimento di quello che fanno. Tutti gli input che arrivano vengono rielaborati per migliorare le capacità di calcolo sostanzialmente, quindi migliorare la capacità di questi algoritmi di interpretare i dati, perché alla fine stiamo parlando di dati numerici.
Ecco, io direi di fermarci, Giorgio, perché il dottor Goddi ha scelto una canzone splendida. La sentiamo insieme.
Che questa mia canzone arrivi a te. Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà, la canterò con poca voce, sussurrando te, e arriverà prima che tu ti addormenterai. E se mi sognerai dal cielo, e se domanderai da qui, risponderò. E se tristezza e vuoto avrai da qui, cancellerò.
Intervistando io e Giorgio Dini il dottor Alfredo Goddi. È inutile che vi ripeta, però è giusto, è direttore sanitario del centro medico SME diagnostica per immagini e si trova in via Pirandello 31 a Varese. Stiamo parlando di intelligenza artificiale nella diagnostica per immagini. Quindi voglio entrare velocemente, ma l'intelligenza artificiale, dottor Goddi, allora è come quella umana?
Allora, diciamo che il computer su cui si basa l'intelligenza artificiale è molto metodico, è capace di svolgere il compito che viene assegnato dal programmatore. Abbiamo detto anche che ha una capacità evolutiva, però è molto lontano dall'intelligenza umana. E questo è un dettaglio importante, soprattutto per quelle che vedremo dopo essere le applicazioni in ambito medico. E nonostante che il computer sia così bravo a svolgere questi compiti, potete immaginare anche voi che non ha le capacità di collegamento tra i vari tra le varie tematiche, quella visione a 360 gradi che ha l'umano, che è in grado di intuire qualche cosa anche se non lo sta vedendo e misurando. E questo, sempre tornando alla medicina, è la capacità del medico di intuire una diagnosi anche quando non ha davanti tutti gli elementi che potrebbero portarlo a prendere una decisione. Perché? Perché usa l'esperienza, ma perché soprattutto sa guardarsi in giro e sa interrogare il paziente, fare la domanda giusta al paziente per poi progredire nel suo processo diagnostico. Quindi non dobbiamo aver paura né come medici, diciamo, dell'avvento dell'intelligenza artificiale, né i pazienti devono aver paura di trovarsi davanti un giorno un robottino che gli farà le domande e che gli dirà sei sano, sei malato, ecco.
Giorgio.
Dottor Goddi, volevo dire a questo punto, l'intelligenza artificiale può sostituire il medico nella medicina del futuro? O possiamo considerarlo un assistente personale?
Ecco.
Un supporto per la diagnosi e la terapia delle malattie?
Ecco, questa secondo me è la giusta visione. Non sostituirà il medico, sicuramente diventerà un suo assistente perché potrà elaborare una serie di dati per i quali il medico avrebbe bisogno di molto più tempo di quello che può avere a disposizione. E poi, insomma, non dimentichiamo che la medicina, e soprattutto la diagnostica per immagini, si sta evolvendo da una diagnostica che dava informazioni di tipo puramente qualitativo, cioè come dire, sì, mi sembra ci sia questa malattia, a una medicina che dà delle informazioni quantitative, cioè dei valori numerici di analisi dell'immagine che ci dicono quanto è l'entità di quella malattia. Un esempio l'abbiamo fatto prima quando dicevamo ci dà la quantità di fibrosi a livello del polmone e ci dà un numero. Quindi diciamo l'intelligenza artificiale aiuterà a fornire tutta una serie di dati numerici che oggi non abbiamo a disposizione e poi sarà la bravura del medico a mettere insieme tutti questi dati, mettere insieme il suo know-how che ha acquisito comunque dal punto di vista professionale, fondere diciamo questi due tipi di informazioni. Quindi cambierà il modo di fare, non so, le diagnosi per i radiologi. Oggi il radiologo più bravo è quello che è capace di vedere più cose, più alterazioni in un'immagine, e il radiologo del domani sarà quello che, oltre a vedere lui diciamo con la sua esperienza qualche cosa di alterato, saprà comunque maneggiare, gestire tutti i dati che la sua assistente professionale, quindi il computer, gli metterà a disposizione. Ecco. Ci sono già degli scenari veramente molto interessanti per chi si è addentrato un po' in questo mondo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della diagnostica, poi ve ne suggerirò qualcuno.
E io le faccio questa domanda. Lei parla di intelligenza artificiale nella diagnostica per immagini, ma si può applicare quindi per tutte le malattie?
Allora, diciamo che in futuro potremmo dire sì, oggi siamo ancora in una fase di iniziale sviluppo. Perché siamo ancora in una fase di iniziale sviluppo? Perché il computer deve imparare. Per imparare ha bisogno che gli vengano fornite informazioni. Ad esempio nel campo dell'imaging, il computer per imparare a dire che un paziente ha la polmonite da Covid deve aver visto tante immagini della radiografia del torace o della TAC del torace dove qualcuno dice guarda che questa persona ha il Covid. Quindi tu computer sappi che ogni volta che vedi questo tipo di immagine dovrai dire che quel paziente ha il Covid. E quindi vengono create delle basi di dati con migliaia, centinaia di immagini, cioè al minimo oggi che si considera necessario per addestrare un computer a riconoscere una malattia è di 10.000 immagini di quella malattia. Voi capite che considerando le centinaia di malattie che ci sono, ci vorranno anni prima no? Che i computer possano avere a disposizione così tante informazioni per imparare ed aiutare poi a fare le diagnosi. Ma ovviamente non dovranno farci la diagnosi soltanto dicendo dottore, questo paziente ha il Covid, dottore, questo paziente ha, come noi potremmo immaginarci, un robot che parli e ci dica cosa è il paziente, ma a fronte di una nostra richiesta come professionisti, qui diciamo, ci sembra che questo paziente possa avere quella tale malattia, il computer dirà, guarda, dai dati dell'analisi che ho fatto dell'immagine, ha l'80% di probabilità di avere quella malattia, il 50% di avere un altro tipo di malattia, il 20%, e poi tu come professionista devi dire, sì, anche se mi dici che ha solo il 20%, però il paziente mi ha appena raccontato che ha tossito, che ha 38 di febbre, non sente più i sapori, probabilmente al Covid, funziona così il sistema. Quindi difficilmente potrà sostituire il medico nella sua interezza. Ecco.
Dottor Goddi, voi del centro è già qualche anno che vi interessate o vi avvicinate, come lei sa dire, all'intelligenza artificiale, ma cosa vi ha spinto? Cioè la vostra attenzione per una diagnostica sempre più innovativa, sempre più all'avanguardia?
Allora, sì, diciamo che è nelle nostre corde, nel senso che abbiamo sempre improntato un po' la nostra attività professionale verso le innovazioni. Innovazioni ovviamente viste in funzione di un miglioramento della diagnosi, quindi dell'accuratezza della diagnosi che può venire data a un paziente. E ovviamente il poter ricorrere a questi assistenti professionali diventa particolarmente utile. Quando, insomma, facciamo degli esempi specifici su malattie nelle quali l'intelligenza artificiale può cambiare qualche cosa, vi rendete conto del perché non avvicinarsi sia veramente, come dire, rinunciare a qualche cosa da poter dare al paziente. Faccio un esempio banale, non so, pensate che, non so, nel morbo di Alzheimer, no? Spesso prima di arrivare a capire esattamente che il paziente ha questo tipo di patologia, ci vogliono circa 2 anni, perché i primi sintomi si fa fatica a riconoscerli, a inquadrarli, quindi ora che un paziente fa visite su visite, i sintomi diventano via più chiari, passa davvero tanto tempo. Mentre invece pensate che con un'analisi delle immagini di risonanza magnetica fatte con l'intelligenza artificiale, la stessa diagnosi la si può fare dopo un mese che sono manifestati i primi sintomi, cioè guadagnare 2 anni di tempo. Poi voi direte, ma cosa si guadagnano quei 2 anni, poi l'Alzheimer al momento non ha dei grandi metodi di cura. Sì, in parte questo è vero, ma insomma anche qui si intravedono delle possibilità di migliorare la terapia, ma soprattutto pensate a come uno nella sua vita può prendere delle decisioni in funzione del sapere che sta per andare incontro a una malattia importante. Non so, immaginiamo una persona che ha delle responsabilità dal punto di vista professionale, lavorativo, e che si rende conto che sapendo a cosa andrà incontro può essere meglio che cambi qualcosa nella sua vita, non so, smetta la sua attività, la ceda, la venda, ecco, cioè per dire come avere un tipo di informazione in anticipo o comunque iniziare delle terapie che possano favorirlo, ecco.
Ci fermiamo ancora per la tua seconda canzone che hai scelto, che è ancora meglio della prima, e poi entriamo nello specifico proprio sulle malattie, eh? Va bene, dottor Goddi?
Benissimo, benissimo.
To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored.
should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck, I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch, I'm torn.
Intervistando, e già ringrazio veramente, il dottor Alfredo Goddi. Vi ricordo che è il direttore sanitario del centro medico SME Diagnostica per Immagini e si trova a Varese in via Pirandello 31. Perché lo ringrazio? Perché un tema di questo tipo, oltre a essere difficile, è anche difficile spiegarlo, ma Dini, sei d'accordo con me? Sta spiegando, lo sta rendendo veramente...
Il dottor Goddi lo sta rendendo veramente facile, capibile, molto capibile.
Congratulazioni già adesso. Io volevo farti questa domanda, caro dottor Alfredo Goddi, che è questa. Quindi tu hai parlato di Alzheimer. Allora voi studiate solo il cervello?
Allora, diciamo che le applicazioni sul cervello sono state le prime ad essere disponibili, sono state rilasciate, certificate anche dagli enti regolatori. Perché se... diciamo un'azienda, pensate che ad esempio tutti questi a livello cerebrale sono stati sviluppati all'Università di Bruxelles, dall'ingegnere dell'Università di Bruxelles, che poi hanno dato vita a una start-up legata all'università e hanno fatto imparare questi algoritmi a riconoscere alcune malattie neurologiche, poi hanno dovuto sottoporre questi algoritmi all'FDA, quella americana, no? Che dà la patente di funzionalità di una cosa che si introduce in medicina, all'EMA, l'ente regolatore europeo, gli stessi che sono coinvolti nell'approvazione dei vaccini, tanto per intenderci, e solo quando viene certificato che queste cose funzionano, possono essere utilizzate. E sono state rese disponibili nella seconda metà del 2019 e noi abbiamo iniziato a utilizzarle allora. Perché sono state rese a disposizione quelle del cervello? Perché il cervello ha una caratteristica, che è quella di essere abbastanza simile dal punto di vista anatomico in tutti i soggetti, diversamente da altri organi che hanno delle varianti anatomiche, quindi la cosa si complica. E poi il cervello è quello che può essere studiato in modo veramente efficace dal punto di vista qualitativo con la risonanza magnetica piuttosto che la tomografia computerizzata. E questo fa sì che si possano ottenere delle immagini confrontabili per insegnare a questi algoritmi come riconoscere questi tipi di malattie. E la terza cosa qual è? È che il cervello ha una forma molto complessa dal punto di vista della visualizzazione anatomica, no? Sono tutte queste circonvoluzioni che lo formano, cosa che rende molto difficile per l'operatore, quando guarda le immagini, capire che cosa sia modificato all'interno del cervello, perché deve guardare delle fettine dello spessore di un millimetro una vicina all'altra per ricreare nella sua mente questo volume del cervello e vedere quanto questo può essere cambiato rispetto a come dovrebbe essere nel normale, tenendo conto per di più che andando avanti con l'età il cervello cambia ogni anno perché tende a modificarsi, a atrofizzarsi piano piano in modo fisiologico. Quindi pensate il lavoro che deve fare l'operatore davanti a una struttura che è così complessa, di cui deve calcolare ad esempio il volume. E qui l'umano per farlo veramente dovrebbe metterci chissà quanto tempo. Quindi lì si è trovato un campo di applicazione veramente incredibile per il computer, che in pochi minuti, diciamo, è in grado di fare un lavoro che un umano impiegherebbe giorni. Ecco perché il cervello è stato il punto di partenza. E poi perché? Perché ci sono delle malattie cerebrali che sono davvero difficili da diagnosticare. Cioè, diagnosticare, ad esempio, non so, la demenza, no? È difficile perché? Perché ci sono vari tipi di demenza. A secondo del tipo di demenza viene colpita un'area del cervello e quest'area del cervello va incontro ad una riduzione, atrofia, si chiama tecnicamente, diciamo della sostanza grigia o della sostanza bianca. E quindi guardando quelle immagini l'operatore deve riuscire a identificare quale zona è andata incontro a una riduzione in rapporto all'età, in rapporto al sesso del paziente. Ecco, qui il computer veramente gioca facile.
Dottor Goddi, a proposito di demenza, si arriverà a valutare l'efficacia del trattamento fino ad avere un miglioramento proprio terapeutico della cura? Cioè, questi pazienti con questi disturbi cognitivi avranno un vantaggio specifico dall'intelligenza artificiale?
Ma allora, il vantaggio specifico nasce proprio dalla possibilità di fare una diagnosi molto precoce e una diagnosi che classifica il tipo di demenza. Ad esempio, è una demenza che va a colpire il microcircolo del cervello. È chiaro che in quel caso possono essere dati dei farmaci che lavorano sul microcircolo per cercare di migliorarne la vascolarizzazione. Ecco, e cioè, tenete presente che stanno per arrivare, diciamo, delle applicazioni che servono per rivascolarizzare alcune aree del cervello. Applicazioni che vengono fatte ad esempio con ultrasuoni, no? Questi ultrasuoni trasmessi attraverso la teca cranica permettono e permetteranno di migliorare l'afflusso di sangue in aree che sono andate incontro a processi di atrofia. E quindi siamo in una fase in cui avere la diagnosi precoce vuol dire permettere delle terapie innovative che, insomma, nei prossimi anni si svilupperanno e si diffonderanno. Quindi veramente guadagnare tempo fa la differenza. Guadagnare tempo soprattutto con una tecnica che diventa riproducibile, che può essere interpretata in qualunque parte del mondo, no? Sulla base di dati numerici, che diventa indipendente per certi versi anche dall'operatore o anche dal fatto che l'operatore può nel tempo vedere l'evoluzione di queste malattie, grazie a questi valori numerici che vengono dati dal sistema di intelligenza artificiale, che misura il volume, che dice questo cervello è 1540 centimetri cubi, dovrebbe essere 1600, quindi guarda che è diventato più piccolo. No?
E... Dottor Goddi, lei nell'ambito dell'intervista ha parlato più volte dei vantaggi dell'intelligenza artificiale in campo diagnostico. Ecco, io volevo chiedere a questo punto quali sono i buoni motivi più che i vantaggi, o perlomeno tutti e due, per ricorrere all'intelligenza artificiale in diagnostica per immagine. Perché io dovrei venire da voi come centro diagnostico?
Ma allora, il primo punto è sicuramente che migliora l'accuratezza della diagnosi nelle malattie specifiche, che in questo momento sono 5, diciamo, nelle quali può venire applicata. In secondo luogo, appunto, può misurare nel tempo la variazione di queste malattie. E il terzo punto è che in realtà per il paziente non cambia niente nell'esecuzione dell'esame, perché semplicemente l'operatore deve usare dei protocolli specifici, molto rigorosi per fare l'esame, ma non deve eseguire qualche cosa in più, cioè scansioni in più con la risonanza o iniettare dei farmaci durante l'esame. Quindi per il paziente sostanzialmente non c'è un contributo aggiuntivo. E soprattutto a quel punto, diciamo, si hanno dei dati che evitano che l'esame possa lasciare dei dubbi diagnostici. E tutto questo fa sì che il risultato finale per il paziente sia di un livello superiore. Ecco, questo è un po' il punto chiave. Pensate che sempre parlando di malattie nelle quali può essere applicata, è descritto che nella sclerosi multipla, dove ci sono questi a volte piccolissimi focolai infiammatori che colpiscono il cervello, si inizia a volte una terapia, si prova a vedere se funziona, si deve vedere se si riducono questi focolai infiammatori, si aspetta 6 mesi, poi si fa un altro esame, poi si vede che non ha risposto, si cambia terapia, si prova un altro farmaco, si aspettano altri mesi, si vede cosa succede. E è descritto che a volte ci vogliono 3-4 anni di tempo per arrivare a trovare la terapia ottimale nei soggetti che hanno la sclerosi multipla. Anche qui ci sono degli studi che dimostrano che invece che 3-4 anni, dopo un anno e mezzo, si riesce ad arrivare alla terapia migliore sfruttando l'intelligenza artificiale, che è in grado di riconoscere quanti focolai ci sono, calcolare il volume di ognuno di questi, parliamo di millimetri cubi, quindi cose piccolissime, far la somma del volume globale, a seconda di quant'è il volume globale, più facile vedere quanto un paziente risponde a un farmaco, se c'è un'evoluzione. Tutto il resto, sino ad oggi, era affidato all'occhio umano ed è a volte difficile dire in un cervello che ha più piccole aree interessate a malattia infiammatoria quali sono migliorate, quali sono peggiorate, se la somma di tutte queste alla fine è in aumento o in riduzione. Ecco, qui si vede la grande differenza dal punto di vista diagnostico.
Dottor Gobbi, vi stiamo arrivando verso la fine. Comunque, mi interessa questo, ma dal punto di vista pratico, no? Cioè, ma voi cosa fate? Quando fate questi esami, poi cosa fate? Parlavi prima del Duxelles, mi pare, no? Sì. C'entra qualcosa?
No, c'entra sì, perché una volta che noi acquisiamo i dati dell'esame con la risonanza magnetica, con delle, come ho detto, rigorose specifiche che loro chiedono, cioè deve essere un'acquisizione tridimensionale del cervello, risoluzione, deve essere 1 mm x 1 mm, non di più, noi una volta acquisiti questi dati li mandiamo via internet, anonimizzati, l'unico dato che vogliono sapere sempre è il sesso, età del paziente, e poi noi mettiamo un codice specifico con cui noi possiamo riconoscere ovviamente i dati che mandiamo, e quando ci tornano indietro avremo quel codice che ci permette di riconoscere chi è il paziente che abbiamo esaminato, quindi c'è anche la sicurezza nella trasmissione dei dati. Mandiamo questi dati via internet e nell'arco di 15 minuti, a volte in casi complessi ci vogliono 30 minuti, ci ritorna indietro una elaborazione di questi dati con dei grafici che ci fanno vedere i dati numerici relativi al cervello di quel paziente, alle aree che sono state esaminate con la risonanza magnetica, e per ognuno di questi dati il valore normalizzato per l'età del paziente. Ecco. E quindi il vero salto, lo facciamo mandando questi dati in un centro che riceve dati da tutto il mondo, e quindi l'algoritmo che è stato predisposto ogni giorno cresce sempre di più, perché i vari centri che utilizzano l'intelligenza artificiale, no, fanno sì che cresca la base di dati con cui l'algoritmo fa la diagnosi.
Giorgio.
Dottore, si è parlato di risultato finale. Tra i vantaggi che di cui lei ha parlato, il risultato finale è stato frequente, cioè ci sono avuti dei miglioramenti. Lei, nella sua esperienza in questi anni, ha avuto veramente dei risultati estremamente interessanti che magari non poteva prevedere o non era in grado?
Diciamo che quello che veramente si vede è la diversa capacità di capire come è cambiato il cervello, come è cambiata l'anatomia di anche piccole parti del cervello che sono coinvolte da certe malattie, e di come l'occhio umano avrebbe sbagliato la diagnosi. No? Avrebbe detto sì, è un po' ridotto, certo, questo volume del cervello, ma non più di tanto, e ti torna indietro il dato numerico e dici, cavoli, pensavo fosse ridotto del 10%, è ridotto del 30%, quindi la malattia allora è conclamata. Se prima c'era un dubbio diagnostico tra il forse sì, forse no, adesso abbiamo, purtroppo magari per il paziente, una certezza, però è una certezza che temporalmente ha fatto guadagnare mesi o anni. Ecco. E
Quindi sono informazioni estremamente sofisticate, aggiuntive. Lei, da un punto di vista pratico, si è mai meravigliato? Cioè, ha avuto delle sorprese da questa intelligenza artificiale?
Sì,
oppure
sì.
No, nello studio è tutto nella norma? Non so
no,
se
no, ma
ho preso l'idea.
Devo dire, quando ti tornano indietro le immagini, che poi dopo diamo anche al paziente, no? C'è proprio questo foglio, questo elaborato, rimani stupito dalle informazioni che è in grado di darti lo strumento, ecco, proprio ti fa capire che è l'assistente davvero, ecco.
Dottor Godi, solo una cosa, noi ti aspettiamo perché mi interessa molto parlare di altre applicazioni. Io volevo ringraziare innanzitutto per la tua grandissima, veramente chiarezza. Ringrazio anche Dini perché l'abbiamo studiata insieme e siamo riusciti a capire molte cose. Io continuo a dire grazie dottor Alfredo Godi. Tu sei il direttore sanitario del Centro Medico SME Diagnostica per Immagini.
Hai reso semplice, più facile, un argomento estremamente difficile. Questo è un grande vantaggio delle tue parole.
E grazie ancora, caro.
Grazie,
grazie. E ci vediamo al Centro Medico SME Diagnostica per Immagini in via Pirandello 31 a Varese. E grazie
a voi.